Allora, norma chiave del nostro ordinamento è questa contenuta nel secondo comma dell'articolo 101. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. È una norma chiave perché è la norma con cui si apre la parte della Costituzione che disciplina l'ordinamento della magistratura, il terzo potere dello Stato, e fissa la regola della indipendenza del giudice, non soltanto come casta, come organizzazione, ma anche come funzione. Il giudice è soggetto soltanto alla legge. Naturalmente uno potrebbe dire, bene, ma cosa si intende per legge? Qui è chiaro che la parola legge è da intendersi in senso molto esteso. Si combinano degli errori. È da intendersi in senso molto esteso, nel senso che è il diritto quello che sta a significare qua la parola legge, no? E il diritto comprende anche il diritto europeo, non è che il giudice sia soggetto soltanto alla legge italiana. Ma quello che è interessante è che questo fissa anche l'unico legame che c'ha il giudice. Il giudice è totalmente indipendente nella sua funzione, nessuno può dirgli come deve interpretare le leggi, ma certo è che non può recidere il legame alla legge. Mai e poi mai il giudice può disapplicare la legge. Quello che può fare, semmai, è sospendere il giudizio, investire la Corte Costituzionale, come vedremo un po' più in là, investire la Corte Europea. Sono incidenti processuali che gli impediscono di chiudere il giudizio, ma quando chiude il giudizio lui deve applicare la legge. Non può fregarsene. Questo pone il problema di che cosa succede quando il giudice si trova una situazione in cui la legge è in contrasto col diritto europeo. E questo problema si fa particolarmente interessante dal momento che il giudice, attraverso il ricorso alla Corte di Giustizia, può crearsi una norma che confligge col diritto interno. Nel caso di Luffer di cui prima abbiamo un caso di questo tipo, una legge italiana che dice i cittadini della provincia di Bolzano di madrelingua tedesca possono difendersi in tedesco e non consente lo stesso a cittadini europei di lingua tedesca. Ma lì la legge è precisa. Legge dice al giudice che cosa deve fare. Lui ha il sospetto che sia in contrasto con un principio dell'Unione Europea e quindi chiede alla Corte di Giustizia. Corte di Giustizia, è compatibile questa norma con il principio, col divieto di discriminazione? E la Corte di Giustizia dice no, osta, è incompatibile col diritto europeo e di conseguenza dà al giudice una norma completa di fattispecie, come se fosse scritta nel diritto europeo: i cittadini possono difendersi alla provincia di Bolzano in lingua tedesca se di madrelingua tedesca, quale sia la loro origine. È una norma nuova che è venuta fuori dall'interpretazione della legge italiana e del diritto dei trattati. Da questo canale interpretativo si trova una norma che è in conflitto con la legge, perché la legge è chiarissima su questo. Che si fa in questi casi? In questi casi la risposta è abbastanza ormai consolidata, dico abbastanza perché è quello che ha detto la Corte Costituzionale italiana nella famosa sentenza La Pergola. La Pergola era un professore di diritto costituzionale che è stato giudice della Corte Costituzionale, nonché anche ministro degli affari comunitari, e ha stilato questa sentenza che è dell'84, si chiama Granital perché mentre noi costituzionalisti le sentenze le chiamiamo per numero e anno, i comunitaristi usano per le sentenze dell'Unione Europea a chiamarle per nome delle parti, è una sentenza pronunciata del caso Granitar, oppure che ha detto anche sentenze da Pergola, perché il giudice estensore è stato il giudice da Pergola, ma è sempre la stessa. È una sentenza molto importante, veramente molto importante, perché ha chiuso il problema teorico dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento dell'Unione Europea, dando anche le soluzioni operative ai giudici. Perché questo problema si è posto? Ma perché man mano che l'Unione Europea, la Comunità Europea è evoluta, ha esteso la sua normativa, il problema dei contrasti tra diritto europeo e diritto interno si è fatto attuale e frequente. All'inizio non gli importava niente a nessuno, tanto è vero che all'inizio la Corte aveva detto vabbè, basta applicare il normale sistema cronologico, il diritto europeo viene dopo, prevale con l'abrogazione della norma interna. Primo criterio, cronologia. Questo naturalmente creava un problema, e se poi il legislatore faceva una legge contraria al diritto europeo precedente, si può ammettere che abroghi il diritto europeo. La Corte di Giustizia ha detto no, il diritto europeo deve avere prevalenza sugli ordinamenti interni, decidete voi come, però deve prevalere. Allora la Corte è passata al criterio gerarchico e ha detto la legge italiana che va contro il diritto europeo è invalida. Invalida significa che è in contrasto con la Costituzione. Dov'è la norma costituzionale che dà forza all'ordinamento europeo? Non c'è. Fino al 2001 non c'era. Fino al 2001 l'interpretazione è stata questa. Articolo 11, articolo 11 della Costituzione, che è considerata la porta internazionalistica della nostra Costituzione, scritta nel 48, ma scritta con una grande prospettiva internazionale. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. È la famosa norma che viene invocata ogni volta che l'Italia partecipa a missioni più o meno di pace, peacemaking e altre questioni del genere sono spesso sinonimi di bombardamento, cioè con quale diritto l'Italia va a bombardare Sarajevo, va a bombardare, non Sarajevo, non va a bombardare Belgrado, oppure va a bombardare la Libia? È un problema, ma non ci riguarda in questa fase. Vi faccio apprezzare l'uso della punteggiatura, perché un giurista questo deve badare. La punteggiatura ha un senso nell'espressione linguistica. Vuol dire che il pensiero continua anche se le proposizioni cambiano. Ricordate quando scrivete la tesi di laurea, che ormai sono scritte con il solo punto, anzi il punto a capo, come insegnano nei licei per ex datilografe le professoresse ignoranti. La punteggiatura è musica. Tra una virgola e un punto virgola c'è un abisso, tra un punto e virgola e un due punti c'è una forte sfumatura, importante, un punto è un'altra cosa, il punto a capo poi. Bene, qui si usa, vedete qua si usa un doppio punto, la bandiera è il tricolore, due punti, elenco dei colori. Qui si usa un punto e virgola, come dire il pensiero continua, si comincia dicendo ripudio della guerra, si fa un punto e virgola come dire questo è l'asse che sto svolgendo, consente l'Italia, non cambia il soggetto, consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, sempre di pace si sta parlando, rifiuto della guerra, cessione della sovranità per la pace, punto virgola, promuove sempre l'Italia e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Si parla di Unione Europea, quindi Comunità Europea, no, qui si parla di quello che nel 48 era l'obiettivo, la riedificazione della società delle nazioni nell'attuale ONU. Per cui si immaginava che l'ONU potesse avere anche proprie truppe che si imponessero agli Stati e quindi gravassero sulla sovranità degli Stati. Dell'Europa non c'è traccia. Ora, è vero che l'Europa è un'organizzazione internazionale che in condizioni di parità produce limitazioni di sovranità, ma dire che è un ordinamento che assicura la pace e la giustizia fra le nazioni, francamente, solo quelli che danno il premio Nobel possono immaginarlo. Sapete che hanno dato il premio Nobel all'Unione Europea. È vero che l'Unione Europea, anzi la Comunità Europea, è stata una risposta alla persistente guerra civile degli europei, perché ha risolto alcuni problemi che prima erano fonte di guerra, il bacino della ZAD, della RUR, eccetera. Ma è anche vero che l'Unione Europea è stata ed è protagonista di feroci guerre commerciali, per esempio con gli Stati Uniti, col Canada, con gli altri paesi, su tutta una serie di prodotti commerciali. Per cui dire che favorisce la pace è dire una cosa un po', come dire, un po' bislacca, no? Ma in una Costituzione che non conteneva una parola sull'organizzazione europea, questo è l'unico aggancio che ha consentito alla Corte di dire: guarda, c'è una copertura costituzionale alla cessione di sovranità, che non è una cosa da poco. Il trattato è stato ratificato e eseguito con legge ordinaria. Con legge ordinaria l'Italia ha ceduto un pezzo della sua sovranità. Capite che è enorme. La Corte ha detto: il cappello costituzionale è l'articolo 11. Per cui le leggi italiane che vanno contro il diritto dell'Unione Europea, della Comunità Europea allora, violano l'articolo 11. Capiremo poi, studiando la Corte, come questo meccanismo funziona. E questo è stato il cappellino. Ma questo ha prodotto una conseguenza, che ogni volta in cui il giudice trovasse una legge contraria a qualche norma comunitaria, doveva sollevare la questione alla Corte. La Corte Costituzionale nel 78-79 fu impegnata nel primo grande scandalo italiano, il caso Lockheed, caso di corruzione di ministri da parte della Lockheed, che è una fabbrica di aerei militari americane, e allora la Costituzione prevedeva che i ministri fossero processati dalla Corte Costituzionale in formazione integrata. Dopo questa esperienza hanno deciso di eliminare questa norma, adesso i ministri sono processati dalla giurisdizione ordinaria, i tribunali dei ministri cosiddetti sono giudici ordinari, e solo per il Presidente della Repubblica è rimasta la competenza della Corte. E questo è stato causato dal fatto che questo processo è stato un processo penale molto complicato e la Corte ha dovuto sentire i testimoni, sentire gli avvocati, c'erano un sacco di imputati correi insieme ai ministri, un processo molto complicato che ha fatto ritardare la Corte nelle sue funzioni ordinarie. E il caso Granital, da cui nasce questa sentenza, è un caso indicativo, perché è un caso a cui la Corte ha risposto nell'84 dopo credo 12 anni, non ricordo esattamente il lasso di tempo, ma siamo lì, si fa subito a controllarlo, forse di più di 12 anni, il che vuol dire che per 12 anni in Italia si è applicata una norma che era contraria al diritto comunitario, finché la Corte Costituzionale non l'ha cancellata, usiamo un linguaggio banale, fino allora il diritto europeo in Italia ha avuto un buco e la Corte di Giustizia ha detto: no, io questo non lo posso tollerare, il diritto europeo deve prevalere sul diritto interno, perché questo è l'obbligo che vi siete presi col trattato, e questa prevalenza va assicurata in tempi decenti. E allora la Corte, dopo aver abbandonato il criterio cronologico, ha abbandonato quello gerarchico e in questa sentenza inventa il terzo concetto, il terzo criterio, che è quello della competenza. questa sentenza che potete leggere è tutta girata sul piano della teoria degli ordinamenti. Dice la Corte: l'ordinamento europeo è un ordinamento separato da quello italiano, sono due ordinamenti totalmente separati, per cui le norme europee non entrano nell'ordinamento italiano, restano nell'ordinamento europeo, e quindi se sono in conflitto con norme interne, questo solo in apparenza è un conflitto, non è un'antinomia, perché l'antinomia dovrebbe svolgersi tra norme dello stesso ordinamento. Se una legge italiana è in contrasto con una legge argentina, chi se ne frega? Non è un'antinomia, no? Nessuno si pone problema. Se è in contrasto con l'ordinamento europeo, è lo stesso, perché sono due ordinamenti separati. Il trattato dice in quali casi la competenza è degli organismi europei. In quei casi il giudice deve applicare la norma europea. Ma questo non significa che è abrogata la norma interna, né che la norma interna sia illegittima, semplicemente ha un'altra competenza. Posso farvi un esempio stupido secondo la tradizione? Voi immaginate che nel fiume Po, che scorre così, nasca un'isola, caso tipico del diritto romano e anche del diritto civile, insula in flumine nata, si chiama così il capitolo del relativo. Cosa succede in caso di insula in flumine nata? Quale diritto urbanistico si applica? Quale legge urbanistica si applica? Si applica quella emiliana o quella romagnola? Ci sono dei criteri per stabilirlo. Ma una volta che si stabilisse che si applica la legge, che so io, romagnola vuol dire veneta, e si applica la legge veneta, non è che la legge emiliana viene abrogata o dichiarata illegittima, semplicemente non è la fonte competente. Il giudice che deve decidere del caso applicherà una legge e non applicherà l'altra, perché sono due ordinamenti separati. E lo stesso dice la Corte per quanto riguarda l'ordinamento nazionale e l'ordinamento europeo. Questa è una sentenza che ha fatto strada in Europa, è stata molto seguita in Europa, anche nel suo corollario che poi vi spiegherò. Cioè si dice: il trattato definisce un confine, esattamente come il fiume Po lì, e dice quali competenze ci sono in capo all'Europa e quali competenze in capo all'ordinamento nazionale. L'Università di Ferrara vuole costruire una nuova sede, fa un appalto di lavori pubblici. C'è una soglia di valore dell'appalto sotto il quale si applica il diritto nazionale e sopra il quale si applica il diritto europeo. È una cifra, tanto è vero che di solito si fanno delle cifre che arrivano vicino vicino ma non toccano la soglia europea, perché sennò bisogna fare degli appalti un po' più complicati, neanche tanto, ma lasciamo perdere. Dice addirittura una cifra che determina la differenza dell'ambito di applicazione. Noi parleremo di competenze, la Corte di Giustizia parla di ambiti di applicazione e dice: queste sono applicazione di diritto esclusivamente interno, questo invece è campo di applicazione del diritto europeo. Chi determina la competenza, è la Corte di Giustizia, è lei che ha la competenza, cioè la competenza a determinare le competenze. Ma la Corte di Giustizia a sua volta, quando decide che una questione è di diritto meramente interno, fa un passo indietro e lì non si applica il diritto europeo ma si applica il diritto nazionale. Vedete, non c'è contrasto, c'è semplicemente campo di applicazione. Questa è la genialata della sentenza La Pergola. Il giudice dell'interno, quando trova questioni di sicura pertinenza del diritto interno, applica il diritto interno, quando trova questioni di sicura applicazione del diritto europeo, applica il diritto europeo, nei casi dubbi si rivolge alla Corte di Giustizia dicendo scusa, qui siamo nell'ambito di applicazione oppure no? E la Corte di Giustizia decide qual è l'ordinamento competente. È chiaro il concetto? È un concetto abbastanza sofisticato, ma che vi spiega anche perché nel nostro ordinamento le fonti, gli atti europei, gli atti normativi europei, siano considerate fonti fatto, perché sono di un altro ordinamento. I due ordinamenti non comunicano, non c'è perciò rapporto di abrogazione e non c'è neanche rapporto di annullamento, di validità. Sono due ordinamenti separati, da cui la concorrenza dei quali è poi, tra i quali è regolata dal trattato. Questo pone il grosso problema di che cavolo deve fare il giudice. Il giudice comparirà con la sua lentezza, ma qui comparirà la sua faccina. E, forse non è chiarissimo questo. Sì, magari poteva essere più chiaro. Sì, poteva essere più chiaro. Purtroppo è invece un po' scuro. Allora, qual è il problema? Il problema è il giudice. Eccolo qui il nostro giudice. E adesso, povero uomo, che è il titolo di un romanzo di Hans van Lada, che voi sicuramente avete letto, che riscontra un'antinomia impropria, cioè due precetti che sono incompatibili. E si domanda una serie di cose. Innanzitutto si deve domandare se c'è un problema di competenza del diritto europeo o un problema di competenza del diritto interno, ma è una domanda che poi ha poco senso perché il diritto europeo è applicato e attuato dal diritto interno, per cui può essere che siamo di fronte a una direttiva emanata dagli organismi europei e che questa direttiva sia attuata da una legge italiana, ma che questa legge italiana non sia perfettamente compatibile con la direttiva, o quantomeno il giudice abbia questo sospetto. C'è un'antinomia tra la norma d'attuazione e l'atto da attuare. A questo punto deve chiedersi se la norma ha effetto diretto o non lo abbia. Prima cosa. Cioè deve chiedersi se la norma precisa, chiara, precisa e soprattutto non condizionata, e in questo caso ha effetto diretto. Se invece è condizionata, non ha effetto diretto, si aprono due strade diverse. Non si domanda se la norma sia di regolamento o di direttive. In effetti questa domanda è una domanda scomparsa tra le cose, è un argomento. Se è un regolamento si deve supporre che abbia diretta applicabilità, perché questo è il tipo di atto che ha diretta applicabilità. Però ci sono regolamenti quadro che non sono direttamente applicabili perché hanno principi generali che sono condizionati all'attuazione. Così come esistono direttive molto dettagliate, esistono regolamenti molto generici. Per cui la vera domanda non è che tipo di atto ha davanti il giudice, ma che tipo di norma ha davanti il giudice. La norma che lui deve applicare ha effetto diretto, nel senso che è incondizionata, ha il formato di una norma applicabile nel giudice senza invadere le competenze del legislatore, oppure no? Se ha dei dubbi, rinvio pregiudiziale. Lo chiede la Corte. Chiede la Corte, scusa, posso ritenere che questa norma abbia effetto diretto? La Corte le dice di sì, scatta il primo meccanismo. La Corte le dice di no, scatta il secondo meccanismo. Perché è importante questa distinzione? Perché se la norma comunitaria ha effetto diretto, quella va applicata al caso. E la legge italiana? La legge italiana non va applicata, appunto. Caso di disapplicazione della legge. di fronte a un precetto costituzionale che dice, 101 secondo comma, il giudice è soggetto soltanto alla legge. Questo caso è l'unico caso nel nostro ordinamento in cui il giudice può disapplicare la legge. Perché? Perché c'è la norma comunitaria competente con effetto diretto. Se invece la norma non ha effetto diretto, non la può applicare direttamente perché invaderebbe le competenze degli organi politico-amministrativi. Quello che deve fare è rinviare alla Corte Costituzionale. E questo lo studieremo dopo. Cioè dice la Corte Costituzionale, io c'ho una norma che contrasta col diritto dell'Unione Europea, non direttamente applicabile, per cui io non posso risolvere il caso applicando il diritto europeo, non posso neanche risolvere il caso disapplicando il diritto europeo, perché questo sarebbe un'infrazione del diritto comunitario. Il giudice che non applica il diritto europeo compie un illecito comunitario del quale risponde lo Stato, che poi può anche incavolarsi con lui. Forse lo vediamo il pomeriggio, perché mi è stato chiesto via web, via mail, di affrontare il problema della responsabilità dei giudici. Vediamo se abbiamo tempo. Chiaro? Cioè la strada è molto diversa, perché se il giudice riesce a ricavare una norma con effetto diretto, disapplica la legge e applica questa norma. Se no, deve interrompere il giudizio e andare alla Corte Costituzionale chiedendo che venga invalidata la legge interna. Lì vige il vincolo della legge. Però abbiamo visto prima che le norme con effetto diretto sono prodotte dai giudici, sono frutto di interpretazione. Per cui il giudice che vuole andare sul sicuro fa un rinvio pregiudiziale alla Corte chiedendo se osta o non osta quella norma con principio del diritto dell'Unione Europea, e se la Corte gli dice che osta, lui l'ha ottenuta la norma con effetto diretto. Non c'era prima, perché le norme non esistono in natura, le norme sono frutto di interpretazione. Capite quanto è bello tutto questo? Esistono il mondo delle cose, leggi, regolamenti, atti e disposizioni. Esistono il mondo delle idee, che sono le interpretazioni e le norme. Non abbiamo una disposizione a effetto diretto, la disposizione è un oggetto stupido. Tutti i cittadini possono girare liberamente per l'Europa, questa è la disposizione. La norma la ricavi quando tu ci appiccichi una fattispecie. La legge interna che impedisce di difendersi nella tua lingua madre ostacola la libera circolazione? Se rispondi di sì, hai una norma a effetto diretto. Nel vostro manuale c'è il caso di Herr Müller, che in realtà non era Herr Müller, mi piaceva mettere così, non capisce che è tedesco, ma invece questo è un cittadino belga, che per motivi di lavoro è venuto a piantarsi in Italia. E non trovava casa, è andato all'ufficio comune di Modena dicendo scusi, possono mettermi in lista per l'alloggio di edilizia pubblica? E quello ha guardato e ha detto ma lei è belga? Sì. E allora no. Perché no? Perché queste sono provvidenze riservate ai cittadini italiani. Lui l'ha impugnato il TAR perché era un atto amministrativo, il TAR ha detto ma guarda, solleviamo la questione della Corte di Giustizia. E la Corte di Giustizia ha risposto, osta con la libera, il principio di trattato della libera circolazione dei lavoratori, la norma interna che riserva provvidenze essenziali ai soli cittadini. Per cui questo ha voluto dire che poi c'è stata una sentenza che ha detto che la moglie può avere la stessa assistenza sanitaria del marito, che i figli possono avere beneficenze, benefici e l'iscrizione alle scuole pubbliche come cittadini italiani, che tutti quanti possono avere il tesserino dell'autobus come se fossero cittadini italiani, perché tu non puoi ostacolare in alcun modo la libera circolazione dei lavoratori. La libera circolazione dei lavoratori non è disciplinata interamente da leggi, da disposizioni. Sono le singole circostanze che fanno scattare. Che fanno scattare perché tu ti trovi di fronte a una discriminazione. tu chiedi di avere appunto la tessera ferroviaria per lavoratore, quelli ti rispondono no, perché non sei cittadino italiano. E allora tu ricorri e gli ottieni una norma con effetto diretto che dice che la legge che limita questo beneficio ai cittadini italiani è incompatibile col principio comunitario, e hai ottenuto la norma con effetto diretto. In forza di questa norma tu prendi la legge italiana, la butti nel cestino e applichi la norma comunitaria. Capito? Messo questo meccanismo in mano ai giudici, noi abbiamo una pressione di tutti i giudici italiani, quelli che sanno la B, di solito non arrivano alla C, del diritto comunitario, a liberarsi delle leggi interne, chiedendo aiuto e assistenza e conforto della Corte Costituzionale. Cioè l'articolo 101, secondo comma, comincia ad avere una falla enorme. È vero che comunque siamo soggetti soltanto alla legge, dove la legge è compreso anche il diritto comunitario, ma qui in mezzo c'è un'attività interpretativa del giudice e un'attività interpretativa della Corte di Giustizia, non la disposizione. Ma dovremmo leggere: i giudici sono soggetti soltanto alle disposizioni di legge, ma invece il meccanismo del rinvio pregiudiziale rompe questo legame, perché siccome la Corte di Giustizia dichiara il significato delle disposizioni, questo equivale a avere disposizioni, ma quella è un'attività interpretativa che va a chilometri oltre la scrittura della disposizione. Capite come questo meccanismo è un meccanismo micidiale? Allora qui la domanda, se solleva la questione la parte oppure il giudice, è una domanda banale, perché entrambi lo possono fare. Il buon avvocato deve sapere fare queste cose, se no non dà una buona assistenza al suo cliente, a cui presenterà una buona parcella. Voi capite che questo è un meccanismo anche costoso e un po' selettivo, perché non si va alla Corte di Giustizia tanto facilmente. La Corte di Giustizia, la lingua ufficiale è francese, uno si può difendere in ognuna delle 24 lingue nazionali, anche in gaelico potete difendervi. Però non si fa una gran figura, meglio difendersi in francese, e che vuol dire che bisogna avere un avvocato che il francese ce l'ha così. Ma a parte la questione linguistica, il problema è anche il problema del supporti tecnici. Tutto questo non ha limite? Ha un limite, che infatti si chiama teoria dei controlimiti. Vediamo se ci abbiamo caso fatto. Vabbè, queste sono le sentenze di riferimento, ve le leggete. Io vi spiego il concetto, poi leggerete le sentenze. Leggete le sentenze. Usate, voi avete la fortuna, che io quando frequentavo l'università non ebbi, di avere la rete è densa di informazioni, potete entrare nel vivo di ogni cosa, vederle in diretta le cose, usatele, non serve soltanto per vedere l'ultimo gol di Totti o altre cose che non dirò da questa cattedra. La teoria dei controlimiti è stata elaborata sempre dalla legge, dalla sentenza 170, nessuna slide carina, e dice questo, udite udite, vi spiego l'ossatura dommatica, teorica della cosa. In base a cosa vige l'ordinamento europeo per il nostro ordinamento? La risposta è: in base a un trattato. Trattato non ci riguarda, è una fonte di diritto internazionale. Noi dobbiamo vedere quali sono le norme di attuazione di quel trattato. E allora scopriremo che c'è solo l'ordine di esecuzione della legge che ha ordinato l'esecuzione del trattato del 57 e poi via via tutte le modifiche. Piena e completa esecuzione dato l'allegato trattato, questo è il blanket appiccicato nelle leggi. Noi siamo un paese talmente folle perché oltre che stupidi siamo anche folli, che fino al 2001 non ha pensato di introdurre una norma che regolasse il rapporto tra gli ordinamenti. Tutto era appiccicato all'ordine di esecuzione. E non è che dopo 2001 sia molto cambiato, perché adesso c'è semplicemente l'articolo 117 primo comma, 117 è il, primo, è il terzo articolo della parte che riguarda il titolo quinto, cioè le regioni, e 117 introduce una norma che dice: la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Questa è l'unica norma inserita in Costituzione che abbia senso per regolare i rapporti. Allora, il problema che si è posto da Corte è: il legislatore che con legge ordinaria ordina l'esecuzione del trattato conferisce agli organi europei il potere di fare norme imperative nel nostro ordinamento? Sì. A che livello di gerarchia queste norme possono essere concepite? Se sono ammesse con legge ordinaria, il loro livello è quello della legge ordinaria. Può la legge ordinaria contraddire la Costituzione? No. Di conseguenza, le norme europee non possono andare contro Costituzione. Se vanno contro Costituzione, ledono i principi costituzionali. La Corte ha fatto un ragionamento più sofisticato. Le norme di dettaglio della Costituzione, soprattutto quelle che riguardano le competenze delle regioni, chi se ne frega. L'importante è che non vengano violati i principi fondamentali della Costituzione. I principi fondamentali della Costituzione fanno da controlimite, teoria dei controlimiti. Un controlimite per cui le norme contrarie europee devono essere respinte. E come sono respinte? Non puoi mica impugnarle. Non è possibile impugnare una norma o un atto europeo di fronte alla Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale si occupa soltanto di leggi e atti con forza di legge. Le norme europee sono fatti giuridici. La loro legittimità potrà essere contestata a Lussemburgo, alla Corte di Giustizia, ma la Corte di Giustizia usa non la Costituzione italiana o quella tedesca, usa il trattato, se ne frega delle nostre Costituzioni. Se tu ritieni che una norma europea vada contro i principi fondamentali, devi impugnare l'unica legge interna, l'ordine di esecuzione del trattato. L'ordine di esecuzione del trattato nella parte in cui ammette quella norma. Questo è un meccanismo tutto teorico che la Corte ha messo come clausola di chiusura del sistema, pensando che non fosse mai da attivare. E invece nel caso specifico che FRAGD, che è una ditta veneta, questo meccanismo è stato applicato, senza aggiungere estreme conseguenze, perché un trucco argomentativo ha trovato un'altra soluzione, ma là si è detto che una certa prassi della Corte di Giustizia andava contro il principio della tutela e della difesa dei privati, che è un principio fondamentale della Costituzione. Lì abbiamo avuto con evidenza un'applicazione del controlimiti. Controlimiti hanno fatto il giro d'Europa, è una dottrina che poi è stata presa dalla Corte tedesca, da quella spagnola, eccetera, con un po' mutati i titoli, ma è ancora oggi una dottrina che sistema i rapporti tra gli ordinamenti. È stata applicata dalla Corte Costituzionale l'altro mese, non alla Comunità Europea, ma a altre questioni di diritto internazionale, e sta a indicare come il sistema costituzionale nella sua essenza resista alla immissione di norme che vengono da fuori ordinamento. Bene, ci vediamo nel pomeriggio.